Mi trovo al castello di Goleno in provincia di Piacenza, un forte della famiglia degli Scotti di Goleno, insieme a Riccardo Rampini. Riccardo è un esperto di un particolare membro della famiglia degli Scotti, Gerolamo Scotto, noto per essere stato uno dei primissimi illusionisti italiani. Visse nel corso del Cinquecento e su di lui Riccardo da anni sta realizzando una ricerca storica che non ha nessun precedente. Riccardo, raccontaci chi era e perché è ricordato ancora oggi Girolamo Scotto.
Innanzitutto Girolamo Scotto era un prestigiatore e questo è importante sottolinearlo perché siamo in un'epoca, la seconda metà del Cinquecento, in cui la prestigiazione iniziava a separarsi in maniera via via sempre più netta da quella che era la magia in generale, quindi che comprendeva la negromanzia, l'alchimia e tante altre arti occulte. Ecco, tutto ciò che veniva fatto e eseguito da Scotto veniva riconosciuto sempre come frutto della propria destrezza e questo è un concetto importante, quindi Scotto veniva riconosciuto sempre come prestigiatore. Scotto è un personaggio molto affascinante perché al di là di una quantità di effetti meravigliosi che hanno suscitato stupore un po' in tutta Europa, tant'è che lui si è esibito presso le corti dei principali regnanti di quel tempo, partendo ovviamente da Piacenza, la sua città di origine sotto il dominio dei Farnese, il Ducato di Parma e Piacenza, spostandosi via via verso l'Austria, addirittura andando a Praga presso Rodolfo II, da Elisabetta I d'Inghilterra a Londra, in Francia ci sono citazioni di lui, anche il suo nome è arrivato, la sua fama è arrivata in Spagna. E addirittura ha preso contatti con lo zar Ivan IV il Terribile in Russia, quindi una serie di incontri e di viaggi in tutta Europa che in quel tempo non era certo una cosa così semplice e ovvia da fare. Ecco, la sua particolarità è che oltre ad essere un prestigiatore aveva anche un ruolo di agente diplomatico, tant'è che spesso entrava nelle grazie dei vari signori regnanti del tempo, grazie alla sua fama, ma anche perché aveva un ruolo di latore di messaggi riservati tra i vari regnanti. Quindi la figura di Scotto è sicuramente molto affascinante e attraverso la ricerca, ormai da diversi anni, sono riuscito a ricostruire un po' tutta la sua vita, per quanto possibile, e anche una serie di curiosità legate ai suoi rapporti con i regnanti del tempo.
Fisicamente in questo momento ci troviamo in uno dei musei più strani d'Italia, il Museo degli Orsanti. Bisogna visitarlo per crederci, è un museo dedicato a una figura ormai scomparsa e di cui non è quasi rimasta memoria. Gli Orsanti erano artisti di strada che portavano con sé un orso in carne ed ossa nelle piazze dell'Emilia, erano animali ammaestrati e presentavano degli spettacoli che erano assolutamente imprevedibili, inaspettati. E pensate di trovare un orso nella piazzetta centrale di un villaggio, se la cosa non potrebbe incuriosirvi. Erano personaggi affascinanti, sorprendenti, di una cultura ciarlatanesca che ormai è andata un po' a perdersi. E la stessa curiosità per il tipo di spettacoli che venivano eseguiti secoli fa è proprio quella che muove l'attività di ricerca di Riccardo, che proprio perché all'epoca non c'era YouTube, non c'erano le videocassette o la possibilità di documentare su video le varie esibizioni illusionistiche, l'unico modo per sapere che cosa presentavano i prestigiatori dell'epoca è proprio fare indagine storica. E Riccardo non si è limitato a ricostruire freddi dati come la data di nascita, di morte o quando si è sposato Scotto, ma è andato al cuore della sua attività di illusionista, portando alla luce proprio le routine magiche che presentava, per parlare anche al presente e offrire agli illusionisti moderni una pietra di paragone: che cos'era la magia ieri e che cosa è diventata e in che modo si è passati da là a qui, in cosa consiste il progresso magico, quali sono gli elementi che ci sono sempre stati e che quindi già nel Cinquecento erano presenti. Sicuramente Riccardo se ne puoi raccontare qualcuno in tutti i documenti che hai sfogliato.
Sì, esistono diversi effetti documentati di Scotto, però direi che tutte le tracce ad oggi rinvenute dei suoi effetti sono descrizioni di testimoni oculari presenti mentre lui eseguiva questi effetti, quindi descritti secondo, visti con gli occhi del pubblico, quindi con tutti i limiti legati alla mancanza di conoscenza dei metodi utilizzati. Quindi ad oggi si può provare a ricostruire con quali metodi venissero eseguiti, conoscendo le tecniche dell'epoca, ma non abbiamo una certezza. La maggior parte di questi effetti erano di mentalismo, infatti Scott è riconosciuto come forse il primo, o comunque uno dei primi mentalisti della storia, e tra questi effetti ce ne sono di lettura del pensiero, di previsioni di carte scelte dallo spettatore, addirittura molti descritte come la carta che viene trasformata mentre è già nelle mani dello spettatore, così come di lettura diretta del pensiero o indovinare quale tra le varie portate presenti su un tavolo stava pensando uno spettatore in quel momento. Esiste anche una descrizione curiosa di un effetto presentato da Scott in cui lui ha quattro carte in mano e chiede a uno spettatore, uno alla volta, di scegliere tra quattro carte del mazzo, tipo re, regine, fanti, per esempio, e chi sceglie re, lui gira le quattro carte, sono tutte quattro re, e così per le altre, finché chiedendo a un ultimo spettatore, questo spettatore risponde non voglio niente, e girando le quattro carte mostra le quattro carte bianche. Quindi questo è presente in una descrizione di questo effetto di un testimone oculare che ovviamente è rimasto molto colpito di questa cosa. Altri effetti piuttosto noti anche dal punto di vista storico, e descritti anche da alcuni storici, non dell'illusionismo, ma storici, studiosi di storia di quel periodo, riguardano l'uso di specchi magici. Uno di questi, piuttosto famoso, è quando Scott ha mostrato al vescovo elettore di Colonia uno specchio magico chiedendogli se volesse vedere l'immagine della donna più bella di Colonia. Lui accettò e Scott fece comparire in questo specchio l'immagine di Agnes von Mansfeld, una ragazza molto bella di Colonia, e il vescovo immediatamente se ne innamorò e successivamente iniziò a frequentarla. Dopo alcuni anni di concubinato segreto, fu costretto ad ammettere la relazione con il problema che il vescovo cattolico stava frequentando questa ragazza che era calvinista, quindi di religione protestante. E la loro relazione venne resa pubblica e addirittura il vescovo ebbe così la forza, la decisione di dichiarare equivalenti le due religioni. Questo scatenò un tumulto nella città che portò ai 5 anni di guerra di Colonia. Quindi Scotto ha causato questa cosa. E io, conoscendo già da tempo questo episodio, mi chiedevo il motivo per il quale Scotto avesse fatto vedere l'immagine proprio di questa ragazza e non semplicemente di una bella figura femminile, perché l'effetto sarebbe stato comunque efficace e con un ottimo risultato. Ecco, ho reperito proprio i documenti, anche delle lettere di Scott, in cui si capisce che prima dell'elezione del vescovo i candidati erano due, uno è quello che ha vinto, e quindi si è poi innamorato della bella ragazza, l'altro invece era quello appoggiato dai duchi Farnese, ducato presso il quale, dal quale Scott proveniva, di Parma e Piacenza, e da altri regnanti dell'epoca, che spingevano affinché venisse eletto proprio il loro preferito. Il quale però perse le elezioni, tant'è che vinse l'altro. Guarda caso, successivamente a questo scandalo tra il vescovo e la bella Agnes, quando il vescovo fu costretto a rinunciare al proprio titolo, il suo successore fu proprio quello che era il favorito dei Farnese. Quindi questo effetto magico, per quanto stupendo e meraviglioso, non era fine a se stesso, ma quasi certamente aveva ben altri scopi politici ben più seri. Quindi un altro episodio invece altrettanto curioso è quello in cui Scotto mostra un disegno in cui viene ritratto il re di Spagna intento a scrivere una lettera su una scrivania. Mostrando questo disegno, Scotto all'ambasciatore spagnolo gli chiede se fosse interessato a sapere cosa stava scrivendo il suo re, il re di Spagna, in quel momento. E l'ambasciatore molto cortesemente si rifiutò dicendo che non era interessato a sapere i pensieri del suo sovrano. Questo effetto quindi finisce così, sostanzialmente non viene neanche eseguito. tra una delle lettere di Scotto, tra le varie lettere di Scotto, ce n'è una in cui Scotto proprio racconta questo fatto, che in cui si trovava in una stanza in cui un segretario stava scrivendo una lettera del re di Spagna, e al termine della scrittura della lettera Scotto rimprovera questo scrivano, questo segretario, dicendogli che aveva usato dei toni poco rispettosi e che comunque la lettera non era adatta per il re di Spagna e doveva essere riscritta. Allora il segretario decise di gettare la lettera originale e di riscriverla totalmente. Nella sua lettera Scotto dice proprio che ha giocato un tiro da cortigiano, quindi ha giocato un po' sporco sostanzialmente, e attraverso, avendo il duplicato ovviamente della lettera che poi sarà stata riscritta, conosceva senza dubbio ciò che il re di Spagna sapeva e pensava in quel momento.
Tecniche che poi si ripresentano 5 secoli più tardi negli Stati Uniti, quando James Randi utilizza lo stesso trucco per leggere nel pensiero di uno dei conduttore di una trasmissione TV a cui doveva partecipare. Randi l'aveva invitato a scrivere il suo pensiero su un biglietto e il conduttore se l'era immediatamente messo nel taschino, rendendogli impossibile appunto accedere a quell'informazione in segreto. Allora Randi gli aveva chiesto di riscrivere la stessa informazione su un foglio più grande, che si sarebbe visto alla telecamera, e il conduttore quindi distrattamente aveva buttato nel cestino il primo biglietto, riscrivendo la parola e quindi consentendo a Randi di recuperare l'immagine. E se James Randi è noto per essere stato uno dei più grandi debunkers del XX secolo, ebbè probabilmente Scotto fu uno dei più grandi della sua epoca.
Sì, infatti una delle cose che mi ha stupito maggiormente è proprio scoprire che Scotto può essere considerato, se non il primo, sicuramente uno dei primi debunkers della storia, proprio perché ha lottato per sconfiggere chi utilizzava queste tecniche per scopi fraudolenti. Io all'inizio della mia ricerca i primi testi che ho consultato erano ovviamente quelli più facilmente disponibili, anche di epoca recente. Io sono poi arrivato fino a testi coevi della metà del 500 in avanti, e tra questi testi ne ho trovati alcuni di risalenti a pochi decenni fa, in cui Scotto viene spesso citato così distrattamente, è definito un ciarlatano, un truffatore che poi si ritrova in una piazza di Praga a vendere degli unguenti e dei corni tritati, maltrattato da tutti, e che cercava di leggere le stelle e prevedere il futuro. Ecco, questo non è niente di più vero, questo purtroppo è un errore storico dato da una serie di commedie scritte verso l'Ottocento a Praga e dintorni, in cui viene creata una figura chiamata Scotta, che si basa sulla presenza di Scotta a Praga nell'epoca, che è un personaggio un po' pittoresco di ciarlatano e truffatore. In realtà Scotto era tutto il contrario, e esistono diversi documenti, che ho potuto consultare alcuni anche di persona a Praga, che dimostrano che Scotto, c'è stata una serie di diatribe, di lettere piuttosto forti e pungenti tra Scotto ed altri, in cui a Praga, presso la corte di Rodolfo II, era presente Edward Kelly, che era un alchimista inglese, successore o comunque quasi coevo di John Dee, altro piuttosto noto, e Edward Kelly diceva di essere riuscito a tramutare il piombo in oro. Ecco, Scotto diverse volte mette in guardia Rodolfo II, quindi proprio l'imperatore, che era ossessionato dalla magia e da tutto quello che ci circolava attorno, dicendogli: guarda che questo è un truffatore, e sono disposto, nel caso in cui lui facesse questa sua trasmutazione davanti ai miei occhi, a dimostrare che lui usa delle tecniche da prestigiatore, quindi dei trucchi. E dice testualmente: questa è una cosa da mariuolo, quindi non è una cosa onesta. Quindi questa è una dimostrazione. Tra l'altro ci sono diverse lettere di chi cita questa diatriba e dice che rischiano di andare a coltelli addirittura. Quindi Scotto finalmente, dopo una serie di convinzioni ulteriori all'imperatore, riesce a farglielo capire, e questa cosa porterà poi anche, una delle concause, all'arresto di Edward Kelly, che è ben noto, insomma, c'ha un mandato d'arresto, e dopo lui riuscirà a scappare, eccetera. Però, insomma, Scotto ha sicuramente dato un contributo all'uso onesto dei trucchi da prestigiatore.
Tutti i racconti che ci stai facendo condensano in pochi minuti giorni e giorni trascorsi chino sulle date carte, chilometri macinati in tutta Europa, attese e corteggiamenti delle persone giuste che hanno in mano le chiavi del tale archivio, e frustrazioni quando si arriva che il museo si è chiuso da un minuto. Tutta questa parte è la parte che a volte non è in superficie, resta dietro le quinte come il trucco magico, ma è una parte che è assolutamente interessante e che è e a volte altrettanto affascinante rispetto al contenuto di quello che porti alla luce. Aprici la tua officina, visto che ti piace farlo, e come dire, io ti ascoltando apprezzo anche questi aspetti. Dietro la ricerca c'è una storia che di cui sei tu il primo protagonista, con tutte le tue fatiche, le tue frustrazioni e le gioie improvvise quando trovi quella singola parola scritta magari in cirillico dietro cui qualcuno ti rivela esserci il termine chiave che vuol dire carte da gioco.
Sì, è proprio vero, infatti il risultato di una ricerca, di qualunque ricerca, non riesce mai a dare un'idea di quanta fatica e di quanto sacrificio ci sia dietro. Quanti viaggi, quante frustrazioni, quante strade sbagliate prese, quanta ostinazione, quante volte si è ritornati sui propri passi. Sì, ho avuto, insomma, la possibilità di visitare diversi archivi, lottando con orari di chiusure, periodi in cui c'erano rimodernamenti e quindi erano chiuse, dover affrontare lingue a me sconosciute. Sono andato a Praga e quindi non parlo ceco, e trovare le persone disponibili ad aiutarmi, anche studiosi locali del luogo che mi hanno dato una mano, storici, anche prestigiatori, così come anche in archivio a Mosca, e quindi confrontandomi con testi cirillici addirittura ho avuto la possibilità di prendere in mano la trascrizione originale delle lettere di Boris Godunov, che era a quel tempo il tutore del figlio Fyodor di Ivan IV il Terribile, in cui scrive a Scotto ringraziandolo della sua, così, del suo interesse verso lo zar per esibirsi presso la sua corte, e quindi questa anche è una traccia che dimostra come la sua nomea e la sua fama sia arrivata addirittura fino alla Russia. Sì, bisogna respirare tantissima polvere di carte e manoscritti del Cinquecento, sperando che in tutti questi faldoni si nasconda ancora qualche lettera che cita Scotto o addirittura scritta da lui. Ne ho reperito diverse decine, autografate proprio da Scotto stesso e timbrate, sigillate con il proprio sigillo Scotti, che dimostrano anche l'appartenenza alla famiglia.
Chi volesse avere a portata di click la magia del Cinquecento, non solo come veniva percepita dal pubblico, ma anche come veniva messa in scena con appunto descrizioni che arrivano da dietro le quinte, può visitare la mia biblioteca magica del popolo, cliccare sulla sezione del Cinquecento. Ci sono diversi libri, i primi sono sicuramente due testi, uno in francese e uno in inglese del 1584, escono lo stesso anno e si appunto occupano di illustrare quali erano i metodi utilizzati dagli illusionisti dell'epoca, e quindi in qualche modo questo ci porta dietro le quinte a costo zero, perché è a distanza di un click dal vostro computer o dal vostro palmare, tablet o quello che avete. Biblioteca magica che ho messo in piedi e ho reso disponibile a tutti, ispirandomi a un lavoro che Riccardo ormai sta portando avanti da anni, che non ha tanto i libri al centro, ma i luoghi geografici legati alla magia. Il progetto si chiama Find a Cadabra. Riccardo, raccontaci come è nato e soprattutto come può essere utilizzato e alimentato da chiunque ancora oggi.
Sì, grazie Mariano per questa domanda, perché è una cosa alla quale tengo molto. Find a Cadabra sostanzialmente è una mappa mondiale di luoghi magici, una sorta di Google Map dedicata interamente alla magia. È un sito web, il cui indirizzo è www.findacadabra.com, scritto findacadabra, find come in inglese, e la particolarità è che questa mappa mondiale racchiude al suo interno una centinaia ormai, ho superato i 900 luoghi magici in questa mappa, legati alla nostra passione, alla nostra arte preferita, la prestigiazione. Questa mappa dà la possibilità di ricercare per parola chiave, ad esempio Udini, ne compariranno tutti i luoghi legati alla vita di Udini, per categoria, quindi negozi, teatri, librerie, tombe e altri luoghi anche curiosi, musei della magia, ma anche luoghi storici curiosi, e o anche per luogo, quindi uno può dire ho in programma una vacanza a Londra, cosa c'è di interessante legato alla magia da vedere? Ecco, l'altra particolarità, che per me era un elemento chiave quando ho pensato di creare questo progetto, era quella di consentire a chiunque altro di aggiungere luoghi sulla mappa, per non limitarlo solo ai luoghi che conoscevo io. E quindi chiunque può, registrandosi gratuitamente al sito, aggiungere nuovi luoghi sulla mappa e anche caricare foto e scrivere commenti sulle esperienze che ha avuto. Proprio perché io non posso essere al corrente dell'esistenza, ad esempio, di un negozio di giochi di prestigio in Giappone. Tra le varie curiosità che si possono trovare su questa mappa ce ne sono alcune condivise, inserite da diversi amici italiani ma anche stranieri, legate ad esempio a luoghi non necessariamente in cui esistono palazzi, teatri e cose del genere, ma legati alle stampe, alle rappresentazioni magiche che un po' tutti noi magari abbiamo visto o conosciamo. Ad esempio se siamo curiosi di vedere dove si trovava il luogo in cui c'era proprio quel giocatore di bussolotti in una piazza di Parigi, ebbene questo è presente sulla mappa e quindi potete visitare l'esatto punto in cui si trovava il giocatore di bussolotti quando è stato ritratto nella tal stampa del Settecento. Ecco, quindi è una curiosità che insomma affascina un po' tutti e spero che possa essere d'aiuto non solo agli storici dell'illusionismo, ma anche ai turisti della magia e anche a quei prestigiatori che spesso viaggiano per lavoro e che possono avere non solo voglia di visitare luoghi curiosi, ma anche necessità di reperire qualche oggetto magico in un negozio o testo in qualche libreria.
Prendete una mappa geografica e infilateci in alcuni punti degli spilli e otterrete la versione cartacea di Find a Cadabra. Il fatto di prendere mappe geografiche e segnarle con alcune bandierine in alcuni punti è un'attività molto antica e alcuni appassionati di misteri la utilizzano per cercare delle forme geometriche sul territorio. Intorno a Rennes-le-Château, per esempio, sono state collegate le punte di 5 montagne, si è visto che si forma un pentacolo e c'è chi sospetta che in qualche modo quel villaggio sia sorto lì proprio per questa caratteristica esoterica che sarebbe impressa nell'orografia del luogo. Gli ufologi utilizzano la stessa tecnica indicando con degli spilli i punti in cui sono avvenuti degli avvistamenti di dischi volanti e cercano statisticamente di verificare se questi punti si allineano lungo linee rette, perché questo in qualche modo darebbe indizio del fatto che i dischi volanti seguono traiettorie lineari di alcuni tipi. Tutte queste storie le ho raccontate qualche anno fa sul mio libro La magia dei numeri e casualmente in quel periodo Riccardo stava lavorando a una routine magica da presentare a una serata organizzata dal CICAR, quindi il comitato scettico per eccellenza, e proprio per stimolare una audience tanto razionale e rigorosa Riccardo ha pensato bene di mettere insieme questa usanza esoterica con un gioco di prestigio, creando un gioco di prestigio che quando mi ha raccontato mi era stato veramente interdetto perché lo trovo assolutamente geniale. Per chi non c'era, Riccardo, com'è andata quel giorno? Che cosa hai messo in scena?
Sì, devo dire che, anzi, devo ringraziarti perché il tuo libro, come non solo questo, ma come molti altri, mi ha stimolato diversi pensieri e tra questi c'era proprio la creazione di un effetto. Io stavo preparando il mio spettacolo per questa serata e volevo creare degli effetti originali. E tra questi ho pensato proprio di ispirarmi alle geometrie sacre. Questa cena era a Rho, presso il ristorante di Rho, e giocando su un concetto che mi sembrava abbastanza credibile e logico, legato al fatto che i nostri cervelli trasmettono segnali elettrici e quindi elettromagnetici e quindi c'è la possibilità in qualche modo che tra di noi possa fluire un messaggio semplicemente con la forza del pensiero, ho dato un'occhiata a dove si trovava il ristorante e guardando la mappa ho cercato di localizzare dei luoghi che potessero essere uniti attraverso delle linee, un po' come si fa per la settimana enigmistica nei due puntini, definendo delle geometrie utili al mio scopo. Ecco, ho notato che tracciando un cerchio con il centro nella città di Rho e prendendo i capoluoghi di provincia lì attorno entro un radio di 100 km, trovavo dei puntini nei capoluoghi di provincia interessanti e sostanzialmente ho presentato questo effetto dicendo che, come è ben noto, dove c'è una maggior concentrazione di persone, questo segnale di forza del pensiero è ovviamente più intenso e quindi nelle città, le città funzionano un po' come delle antenne mentali. Ho chiamato uno spettatore a caso dal pubblico e la scelta era certamente casuale, attraverso un lancio di un oggetto nel pubblico e chi lo prendeva veniva sul palcoscenico, e ho chiesto a questa persona di scegliere un numero e un seme di una carta. Questa persona ha scelto il 7 di quadri e attraverso una proiezione di una mappa alle mie spalle attraverso un videoproiettore ho disegnato una semplice animazione in PowerPoint, un cerchio con centro in Rho di radio 100 km e evidenziando la presenza di alcuni capoluoghi di provincia. Unendo queste antenne mentali si è formato il numero 7 e il simbolo dei quadri, che è proprio la stessa carta che ha scelto questo spettatore. Lo stupore è stato enorme anche in un pubblico di scettici e quindi devo dare atto che parte del risultato di questo effetto è sicuramente di Mariano e della sua ispirazione datami attraverso il suo libro con le geometrie sacre.
Molti di coloro che stanno ascoltando questo dialogo con Riccardo sono aspiranti illusionisti che si chiedono quali sono gli ingredienti di quest'arte. Io ci tenevo a intervistare Riccardo perché secondo me dalla sua esperienza emergono gli ingredienti chiave per diventare illusionisti. Intanto la capacità di appunto allenarsi moltissimo, di affrontare momenti pesantemente frustranti perché si ha un obiettivo molto chiaro, che è quello che lui ci ha raccontato rispetto alla sua ricerca storica. Riccardo è anche un grandissimo manipolatore, finora abbiamo parlato di magia, ma vi invito a seguirlo nei suoi tour di spettacoli, perché è da vedere dal vivo, per apprezzare pienamente. Un conto è parlare di magia, un conto è vederla dal vivo, sono due esperienze assolutamente diverse e assolutamente da fare entrambe. Un altro aspetto dell'attività di Riccardo che è fondamentale nel 2015 è una conoscenza approfondita del web e delle sue dinamiche, è una consapevolezza totale dello strumento come propulsore della propria attività magica, e Find a Cadabra è proprio in questo contesto. E uno degli aspetti appunto più insoliti, ma per me più di valore, è il fatto di avere un enorme fascino per l'occulto, l'esoterismo eccetera, controbilanciato da uno scetticismo radicale. Riccardo non è uno che vede gli angeli o parla con gli alieni, ma fa parte del CICAP ed è assolutamente scettico alla radice, eppure riesce a unire tutto questo con una grande fascinazione, un innamoramento di questi temi, e nella sua magia riesce a dosare bene scetticismo e credulità e quindi a offrire al proprio pubblico un mix irresistibile tra queste due energie. Se mettete insieme tutti questi ingredienti non potrete che diventare grandi maghi. Quindi grazie Riccardo per averci offerto questa panoramica che secondo me apre degli scenari assolutamente interessanti e creativamente molto molto fertili.
Grazie a te Mariano, e grazie anche a chi ha avuto l'interesse, la pazienza, la curiosità di seguire questa intervista. Con l'augurio che posso trovare nuovi stimoli e interessi verso la storia della nostra arte meravigliosa e verso anche quelle novità rappresentate dalle nuove tecnologie che ci aiutano a godere appieno di stupori e meraviglie localizzate un po' ovunque nel mondo. Grazie e a presto.